Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed ora parliamo di bilinguismo. Giovedì scorso, infatti, l'Università di Sydney ha tenuto un seminario condotto dalla professoressa Daniela Panico e dal professor Francesco Possemato sui temi di come nelle conversazioni di gruppo tra persone bilingui spesso ci si aiuta a vicenda a trovare le parole giuste per permettere a tutti di far parte del dialogo.
La ricerca, prima nel suo genere, ha attratto molto interesse dai partecipanti ai lavori. Per saperne di più, Domenico Gentile ha parlato con la ricercatrice Daniela Panico, chiedendole proprio di darci maggiori dettagli.
Questo seminario si è svolto su una specifica pratica linguistica che va sotto il nome di repair e che osserviamo nei dati che abbiamo raccolto per questo studio in conversazioni che tra parlanti bilingui, la combinazione linguistica italiano-inglese. E queste conversazioni avvengono, sono multiparty, nel senso che sono più di due interlocutori, quindi sono tre o quattro persone in conversazione tra di loro.
Ecco, questo repair si può come si può tradurre? Come riparare, aggiustare, repair practices?
Esatto, esatto. Repair è proprio letteralmente riparare. E in questo caso si riparano dei problemi di natura linguistica. Sono delle azioni correttive che sono molto comuni in conversazioni ordinarie, in conversazioni spontanee, perché è proprio questo il tipo di conversazioni che noi analizziamo. Conversazioni tra persone di ogni così di ogni giorno, noi non diamo un tema su cui loro devono conversare, devono parlare, e quindi osserviamo in particolare come nel momento in cui uno degli interlocutori dimostra delle difficoltà nel continuare una conversazione in italiano, passa all'inglese e a questo punto uno degli altri interlocutori interviene per correggere magari offrendo la parola in italiano che in quel momento all'altra persona non risulta facile trovare. Quindi noi guardiamo proprio questa attività di word searching e repair inteso in questo senso, aiutare con azioni correttive l'altro interlocutore a trovare la parola giusta in quel contesto.
Quindi c'è questo spirito di collaborazione che non necessariamente vuol dire ti sto dando una parola perché tu non la sai, perché sei ignorante. In realtà è completamente diverso il rapporto che c'è fra queste persone che prendono parte a questa conversazione.
Sì, infatti lei ha proprio toccato un punto importante, questa collaborative construction. Language knowledge alla fine viene fuori, emerge come, perché appunto si tratta di una correzione ma offerta e bene accetta, no? Per l'altra persona, perché facilita la continuazione della conversazione in italiano per la persona che in quel momento è in difficoltà e sta cercando la parola giusta da inserire e per completare anche la sua frase. E quindi questo intervento sì è una correzione, ma in realtà è un aiuto ben accetto dall'altro parlante. E quindi noi vediamo un attimo come le due lingue si integrano in questo tipo di pratiche che sono molto molto comuni, come ho detto prima, tra bilingui.
Ecco, professoressa Panico, il bilinguismo è il campo di ricerca per lei. Lei ha appena concluso una ricerca molto interessante che ci tocca invece molto più da vicino, quella della pratica e mantenimento dell'italiano. Lei ha preso ad esempio due famiglie italiane. Ci parli un attimo di questa sua ricerca?
Quest'altro tema, che comunque è vicino, ha a che fare con il seminario di ieri, è uno sguardo più ampio alla conversazione bilingue e alle pratiche linguistiche dei bilingui in famiglie in cui uno dei genitori parla in italiano con i bambini e l'altro genitore parla in inglese. Quindi sono famiglie exogame, in cui c'è questo impegno di mantenere l'italiano E ognuno lo fa seguendo determinate pratiche, alcune programmate, alcune meno programmate. Quindi ho voluto vedere un attimo da vicino cosa succede nelle conversazioni di ogni giorno di queste famiglie. E la parte più interessante è che differenzia la mia ricerca da altre ricerche già fatte sul tema, il fatto che sono famiglie dove c'è più di un bambino. Quindi la presenza di, perché pare che la presenza di più bambini sia una componente molto molto influente sul mantenimento di una lingua all'interno della famiglia. La maggior parte delle ricerche esistenti sono fatte su famiglie in cui c'è solo un bambino, per cui ho voluto espandere un attimo il discorso a famiglie dove vedere come il bilinguismo viene mantenuto o meno quando non solo un bambino è lì, ma ce ne sono due, che quindi sono delle interazioni tra bambini che influiscono in modo abbastanza pesante sul...
Certo. Come rispondono i bambini? Perché io ho scoperto con i miei figli, per esempio, che quando gli parlavo in italiano e gli andava bene, rispondevano con l'italiano che conoscevano. Il momento in cui c'era un qualche cosa che non gradivano, mi rispondevano in inglese. Perché poi sì, il risultato dell'imparare una nuova lingua non dipende dal genitore che ci mette tutto l'impegno, ma dipende dal figlio che vuole impararla.
Esatto, cioè sì, queste parti, anche aspetti come quello che ha appena descritto lei, emergono anche dalla mia ricerca, e così in generale, non in maniera specifica la mia tesi, ma c'è tantissima ricerca che dimostra che i bambini bilingui sono molto molto abili ad usare le loro due lingue in modo strategico. Dipende dai loro obiettivi, per esempio in conversazione con i genitori, da quello che vogliono ottenere, da quello che vogliono che venga fatto per loro. Quindi possono essere accomodanti e quindi accettano di parlare la lingua proposta dal genitore, o possono anche resistere questa scelta linguistica e opporsi e manifestare proprio opposition, ribellione attraverso l'uso della lingua, di una lingua divergente da quella che il genitore sta parlando. Quindi sì, quello che ha scritto lei succede specialmente con bambini in età scolare, perché fin quando sono piccoli si riesce a mettere in atto strategie che poi si riesce a farli parlare nella lingua che si vuole mantenere in casa, no? Succede dopo, nell'età scolare, da 6 anni di solito in poi, che i bambini cominciano a utilizzare a loro vantaggio la loro competenza linguistica, e non sempre è una scelta convergente con quella del genitore.
Ecco, qual è stato poi il risultato di questo Bilingual Practices and Language Maintenance in the Case of Two Italian Families, quindi una ricerca sulla pratica e mantenimento dell'italiano prendendo ad esempio due famiglie italiane?
Sì, le famiglie che hanno partecipato nello studio sono, appunto come dicevo, australiane, italiane, una con due bambini e l'altra con tre, e io particolarmente ho osservato molto da vicino le loro conversazioni, le conversazioni in cui il genitore, uno dei genitori, usava l'italiano con i bambini, e in pratica ho individuato che mettevano in atto delle strategie specifiche per far passare il bambino dall'inglese all'italiano e cercare di supportare l'uso dell'italiano in conversazioni su qualsiasi argomento, su qualsiasi cosa. Quello che è venuto fuori è che in una famiglia ci sono ancora delle regole di uso linguistico molto più rigide, molto più tenute in considerazione dal genitore che parla in italiano in modo consistente. Quindi questo si rispecchia anche nell'uso linguistico dei bambini. Invece nell'altra famiglia c'è un comportamento linguistico più flessibile, con queste conversazioni che passano dall'inglese all'italiano senza che l'uso dell'inglese diventi necessariamente un problema. Quindi la conversazione procede tra le due lingue con un'alternanza linguistica molto molto frequente in pratica. E io ho individuato delle strategie che la prima famiglia usa per questo rigido uso dell'italiano con un genitore e l'inglese con l'altro, quindi c'è la famosa OPL strategy, One Parent One Language Strategy, che emerge da una famiglia, e nell'altra una forma di bilinguismo flessibile, ma comunque in cui il genitore italiano usa, mette in pratica delle strategie che comunque mantengono l'italiano in quella famiglia.
Grazie professoressa Panico.
Grazie per avermi dato questa opportunità di fare questa chiacchierata con voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.